Lunedì 25 settembre 2006, questa è Latinoamericana, la trasmissione del Comitato Carlos Fonseca. Un saluto a tutte e tutti, in particolare chi ci ascolta privato e privata della propria libertà personale.
La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, ci llevará.
E prima di andare al sommario, vi ricordiamo i contatti. Potete scrivere a comitato Carlos Fonseca @virgilio.it o chiamare lo 06 49 17 50 tutti i lunedì durante l'orario da trasmissione e un po' dopo. Allora passiamo al sommario, oggi parleremo, e questa è la seconda puntata dedicata interamente alla Colombia e in particolare a quella brigata che si è recata in agosto proprio in Colombia. Oggi parleremo di Coca-Cola, alcuni aggiornamenti che arrivano dalla campagna di boicottaggio della Coca-Cola, parleremo poi di repressione dei movimenti sociali in Colombia e concluderemo con la seconda zona visitata dalla brigata, appunto il Catatumbo. Allora iniziamo appunto, come detto, dal primo punto che è quello relativo ad aggiornamenti della campagna di boicottaggio della Coca-Cola, appunto ormai tutti conoscete, non c'è bisogno di presentarla nuovamente. Parliamo di questo insieme a un compagno del comitato Carlos Fonseca, che è stato uno dei compagni che si è recato appunto in Colombia in questa brigata di agosto.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Per quanto riguarda la campagna di boicottaggio della Coca-Cola, probabilmente qualcuno avrà letto sui giornali o anche attraverso le reti telematiche che ci sono degli importanti aggiornamenti. Il primo fra tutti è che sia il sindacato della Coca-Cola, il Sinaltrenal, che la multinazionale americana sono di fatto arrivati ad un preaccordo in base al quale inizieranno nel prossimo futuro delle trattative proprio per risolvere le questioni che erano legate alle accuse fatte alla multinazionale stessa. È un passaggio che come rete boicottaggio Coca-Cola e come anche il commento che è stato fatto da parte del sindacato stesso, un passaggio abbastanza positivo, perché comunque è una delle prime volte che una multinazionale accetta innanzitutto di sedersi a un tavolo di discussione con le organizzazioni che la accusano di crimini di lesa umanità. Non si tratta quindi solamente di una trattativa sindacale legata ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma un qualcosa di un pochettino più complesso e articolato. Insomma, sicuramente ricorderete quali sono stati i motivi che nel 2003 portarono all'inizio della campagna di boicottaggio, innanzitutto le accuse da parte della multinazionale di essere stata la mandante di politiche repressive nei confronti dei lavoratori sindacalizzati dentro le fabbriche Coca-Cola in Colombia, appunto. 9 morti, nonché attentati, lavoratori costretti a licenziarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, dopo 3 anni di boicottaggio, che ha visto dei punti altissimi qui in Italia ma anche negli Stati Uniti e in Inghilterra, si è arrivati a questo preaccordo e questa cosa di fatto ha determinato da parte del sindacato un primo momento di sospensione della campagna di boicottaggio stessa, in attesa che riprendano i colloqui. Questo non vuol dire però che le reti di boicottaggio a livello internazionale si fermano, perché comunque fino adesso appunto si tratta di un preaccordo. La Reebok, quindi la rete di boicottaggio italiana, ma anche le reti statunitensi e inglesi, stanno comunque mantenendo e producendo ulteriori iniziative per mettere all'angolo la multinazionale e sostenere quindi in questo modo anche, diciamo così, dall'esterno la eventuale apertura delle trattative. Insomma, vedremo che succede. La scorsa settimana si è riunita, probabilmente qualcuno di voi ricorderà, si è riunita l'insieme delle organizzazioni e dei rappresentanti delle organizzazioni che avrebbero composto la commissione indipendente che doveva recarsi in Colombia appunto a metà ottobre. le organizzazioni che fanno, composero appunto il Comitato Verità e Giustizia su Coca-Cola in Colombia. Abbiamo preso atto di questa importantissima decisione e rimaniamo soprattutto in attesa di nuove notizie che ci vengono dalla Colombia e dal sindacato. Il boicottaggio non si ferma per quanto ci riguarda e già nel mese di ottobre sono in programma differenti iniziative un po' in tutta Italia, sia sulla Colombia in generale che proprio sulla campagna di boicottaggio stessa.
Allora riprendiamo la trasmissione appunto a partire da il secondo punto della scaletta di oggi. È una scaletta abbastanza piena di argomenti, insomma cercheremo di affrontarla nel miglior modo possibile e meno noioso possibile, e appunto parliamo della repressione dei movimenti sociali in Colombia. In realtà di questo in parte ne abbiamo già parlato lunedì scorso, appunto affrontando un po' quello che era il contesto più generale della Colombia a seguito della seconda rielezione di Uribe Vélez, il presidente della Colombia, appunto un'elezione che non lascia indifferente nessuno. Uribe Vélez, tanto per così riprendere un po' il discorso e legarci a questo di oggi, Uribe Vélez è il candidato, diretto rappresentante degli interessi che poi fondamentalmente determinano tutto all'interno della Colombia. È il rappresentante del narcotraffico, è il rappresentante dell'oligarchia colombiana, anch'esso non a caso viene dall'oligarchia colombiana, è rappresentante del paramilitarismo, che poi altro non è che la facciata militare di tutti questi insieme di interessi economici che appunto determinano la vita del popolo colombiano. Un presidente che ha scommesso poi fondamentalmente sulla guerra, che si era presentato alle prime elezioni come quello che avrebbe una volta per tutte fatto terra bruciata della guerriglia e della resistenza armata in Colombia, cosa che tra l'altro non gli è riuscita, e che però comunque in ogni caso per raggiungere questi suoi obiettivi si è legato a triplice mandata con gli Stati Uniti, tant'è che poi fondamentalmente nell'area andina è la Colombia l'unico baluardo della presenza statunitense, politicamente parlando ma anche militarmente parlando, appunto in tutta quell'area, circondato dal Venezuela, dalla Bolivia, dal Brasile, da paesi che insomma, dall'Ecuador, che sebbene si trovi in una situazione abbastanza così di confusione in questo momento rispetto a quello che fu il precedente presidente, che fu sì appoggiato dai movimenti popolari ma che poi successivamente fu rifiutato da tutti coloro che lo avevano appoggiato, in ogni caso comunque è l'unico paese che è portatore diretto degli interessi statunitensi in America Latina. Chiaramente questa scommessa sulla guerra fatta da Uribe si accompagna a tutta una serie di misure dal punto di vista repressivo che colpiscono direttamente il movimento sociale e politico colombiano.
Beh, innanzitutto per parlare di repressione dei movimenti sociali in Colombia la chiave di lettura è quella che avevi appena accennato, cioè la Colombia e il presidente Uribe come baluardo degli interessi degli Stati Uniti in Colombia, in virtù poi degli scenari che un pochettino stanno cambiando un po' in tutto quel quadrante latinoamericano. Quindi diciamo così che le previsioni, almeno che le organizzazioni politiche e sociali fanno da qui ai prossimi 4 anni, è che ci sarà probabilmente un tentativo di una stretta finale per azzerare qualsiasi forma di conflitto sociale e armato nel paese. L'altra volta avevamo parlato di come le elezioni avessero spianato la strada a una nuova fase del paramilitarismo. Diciamo che dal punto di vista della repressione vera e propria ci sono due piani. Il primo piano è quello strettamente militare, che dal 2001 a oggi ha visto da una parte i paramilitari cercare di riuscire in parte ad occupare territori, a controllare interi territori proprio dal punto di vista militare e scacciare dalle zone controllate le comunità a forza di massacri e di minacce. Dall'altra, per esempio, la costituzione di battaglioni di alta montagna finanziati e addestrati dagli Stati Uniti proprio per riconquistare invece il territorio occupato dalle forze armate d'opposizione, insomma. E questa ovviamente seminando il terrore fra le comunità e costringendo in un certo senso anche le forze guerrigliere a entrare in una nuova fase del conflitto in cui hanno dovuto abbandonare oggettivamente parte del territorio per evitare stragi e massacri ai danni delle popolazioni e delle varie comunità, appunto. Nel 2001, quando Uribe è stato eletto, ha varato all'insegna della guerra al terrorismo, ha varato innanzitutto una legge, la legge di sicurezza democratica, che prevedeva di fatto la criminalizzazione di qualsiasi forma di conflitto sociale. E per far questo e per farsi aiutare in questo ha costituito una rete di informatori, o SAPOS come viene definita da quelle parti, e anche costituito e organizzato meglio la cosiddetta Procura della Repubblica. Insomma, c'ha dei nomi e delle funzioni un pochino differenti in Colombia rispetto alle nostre, però i risultati più o meno sono gli stessi. Questo ha determinato praticamente una campagna di repressione grossissima, sia nei posti di lavoro, laddove per esempio c'erano delle lotte in piedi, per esempio nella Coca-Cola, nella Nestlé, ma anche tra i dipendenti pubblici di Cali che si opponevano alle privatizzazioni, insomma. E con l'accusa di praticamente terrorismo e sovversione ci sono state decine e decine nel corso di questi ultimi anni di dirigenti sindacali che sono stati praticamente o arrestati oppure accusati dalle stesse imprese nelle quali lavoravano di, appunto, sabotaggio delle attività produttive.